La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Allora, le musiche, come abbiamo detto, sono di Michael Small, poi vi dirò in chiusura di rubrica tutti gli altri film da noi celebrati in cui le musiche sono sempre di Michael Small, ma adesso è il momento di lasciare la parola, il microfono al nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad accogliere Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
Sì, Fabrizio, buongiorno, sono qui.
Allora, di che film parliamo oggi?
Parliamo di uno dei thriller più interessanti della nuova Hollywood, film peraltro forse anche un po' sopravvalutato, comunque Il Maratoneta di John Schlesinger. Un film che Schlesinger quasi non voleva fare e fu convinto da Albert Goldman, che era produttore e sceneggiatore, ed anche tra l'altro dalla presenza occulta dell'altro sceneggiatore Robert Town, che era quello di Chinatown per intenderci. Dal momento che c'era stata il giorno della locusta, diciamo l'anno precedente, infatti ne parlammo, che peraltro era un ottimo film ma sostanzialmente non compreso, comunque non ha avuto successo, Schlesinger aveva deciso di, per un po', di non impegnarsi più nella regia. Fu convinto, con questo copione sicuramente interessante, che ha anche delle pretese storico-politiche, ma ecco che è debole semmai proprio nell'analisi storico-politica del periodo, ma è molto valido come thriller. Di che si parla? Si parla di un ragazzo universitario ebreo, Tom, della Columbia University, che sta preparando una specie di tesi di laurea in cui coinvolge la memoria del padre storico illustre che si era suicidato ai tempi del maccartismo per le sue idee, di cui lui custodisce memoria, e qui lo vuole ricordare in una specie di tesi dove si parla di Stati Uniti e autoritarismo. Sembra tragicamente attuale, no? Come, diciamo, come riferimento. Questo studente ha la caratteristica di avere una grande passione per la corsa, quindi lui fa continuamente a Central Park tutti i giorni una maratona, diciamo, e diventa.
Si prende i tempi per vedere poi il suo rollino di marcia, i suoi progressi e le sue.
Esatto, fa proprio, si studia il suo rollino di marcia, i progressi, la tempistica e così via. Comunque diventa quasi un atleta, insomma. Ecco. La sua vita scorre abbastanza tranquilla, a un certo punto incontra una ragazza un po' strana, Marthe Keller, diciamo che lui è uno splendido Dustin Hoffman, uno dei migliori ruoli che abbia interpretato questo grande attore. Comunque la ragazza, Marthe Keller, è svizzera, è un'attrice, è bella, affascinante ma misteriosa, con cui intraprende una relazione. Tutto va...
Tra l'altro intraprende una relazione nonostante un iniziale ritrosia.
Rifiuto da parte di lei, sì, infatti, però lui riesce a coinvolgere, pur essendo piccolino, non una persona...
Anche se però poi il film ci rivela che forse...
Sì, ci rivela poi delle altre cose che sono piuttosto inquietanti. Comunque arriveremo anche a questo. Diciamo, comincia questa relazione e tutto fila abbastanza liscio fin quando... Il fratello di Doc, interpretato da un bravissimo Roy Scheider che veniva dallo squalo, e il fratello arriva, il fratello era un incaricato di affari di una società petrolifera ufficialmente, non era così d'accordo con lui nell'esegesi della memoria del padre, diceva che era tutto sommato era stato un personaggio mediocre, un bevitore e così via, insomma... Avevano visioni diverse sulla memoria di questo padre ebreo e che aveva pagato le sue idee progressiste durante il maccartismo al punto di arrivare al suicidio. Ora, il fratello in realtà dietro questo suo volto di rappresentante di affari nasconde una seconda identità. Che poi il film ci mostra, cioè praticamente lui è una specie di corriere per conto di un'organizzazione che fa capo a un ex criminale nazista, XL cosiddetto, che è interpretato da un Lorenzo Olivier non in forma, anche se bravissimo, perché sembrava che fosse un malato terminale di cancro al momento in cui girò le riprese di questo film, quando invece poi, per sua fortuna, visse altri 13 anni, di cui 10, diciamo, fece anche altri film. Questo sicuramente però è l'ultimo suo film importante, Sir Lawrence Olivier. Ora, viene comunque sia in un incontro con collaboratori di Olivier, di questo... appunto criminale che era dovuto tornare dal Sud America, molti diciamo nazisti, gerarchi, così sappiamo che erano nascosti in Sud America, per controllare un traffico di diamanti che aveva, di cui diciamo era stato incaricato il fratello, che era morto però in un incidente piuttosto pittoresco e durante una lite, un alterco.
Se vogliamo anche un po' banale e sciocco, insomma.
Banale e sciocco, era andato insomma insieme a un'altra macchina che viaggiava parallela a lui, dopo vari insulti, tra l'altro ci aveva azzeccato perché quello che lo insultava diceva che è criminale nazista, insomma andavano a sbattere contro un'autocisterna.
Beh, ognuno aveva subodorato chi fosse l'altro, perché
sì,
l'altro
aveva
sicuramente era ebreo.
Infatti. Anche perché molta parte del film si svolge nel quartiere ebraico di New York, insomma, come vedremo poi nel corso della trama. Insomma, il fratello, insospettabile, lavorava per questa organizzazione. In realtà questo criminale nazista, insieme al fratello, controllava un grosso traffico di diamanti e questo criminale, che era stato un dentista nei campi di sterminio, si era arricchito estraendo denti d'oro dalle vittime diciamo ebraiche che praticamente era una specie, veniva chiamato l'angelo della morte ed era specialista nelle torture. Insomma, a un certo punto non si fida di questo Doc, di questo che tra l'altro lavorava pure a ridosso di una specie di servizio segreto che lì non è qualificato, ma che ci fa intuire che è una sezione deviata della CIA, che tollerava diciamo gli spostamenti e i movimenti di questo criminale nazista perché questo aveva fornito delle buone informazioni per catturare altri criminali nazisti.
Sì, in pratica veniva tollerato questo traffico abbastanza, come dire... corposo di diamanti
perché questo era un informatore,
perché lui faceva la spia, giustamente
faceva il doppio gioco, ed il fratello di appunto di Tom, insospettabile, infatti subisce vari tentativi di omicidio, uno anche spettacolare con una specie di corda al collo, da cui riesce però miracolosamente in un albergo a liberarsi, e poi alla fine però viene ucciso appunto dagli scagnozzi di questo criminale nazista, perché non aveva più il loro gradimento, il suo gradimento, e pensava che facesse comunque un altro doppio gioco, insomma. Riesce a trascinarsi fino alla, miracolosamente colpito al ventre, riesce a trascinarsi fino alla casa del fratello, ma gli cade senza poter dire, cade appunto nella stanza senza potergli assolutamente dire cosa,
niente,
perché
certo. Cosa che invece sia il dottor Strel che i suoi scagnozzi, sì, sono convinti sia accaduta.
Esattamente. Chiaramente Sell comunque convinto che appunto Tom, il fratello, visto che il fratello riteneva un traditore, fosse al corrente di cose che non doveva sapere del suo traffico, lo fa catturare e lo sottopone a delle torture che poi sono rimaste insomma epiche nella storia del cinema. Peraltro questo film, visto sul grande schermo, faceva pure una certa impressione. Nella versione home video fu edulcorato, perché c'erano delle scene di torture con i denti che erano,
sì,
abbastanza,
infatti,
ricordo,
diciamo che era un classico dell'epoca, che quando, esatto, si pensava di andare al dentista, la paura, esatto, di tutti era di ritrovarsi Lorenzo Olivier col camice bianco.
Esattamente. Comunque nella versione, diciamo, video dei DVD rimane intatta. Per le cose che si sono viste, per i passaggi in televisione, fu molto edulcorata, diciamo, questa scena. Comunque viene torturato, ma lui miracolosamente riesce a scappare. Riesce a approfittare.
Grazie anche delle sue doti, alle sue doti
anche
atletiche.
Grazie alle sue doti appunto atletiche, perché riesce a seminare praticamente gli inseguitori, essendo un maratoneta.
Sì, tra l'altro una scena molto spettacolare, che lui, sì, si mette a correre lungo una strada di accesso al ponte di Brooklyn, costringendo,
sì,
appunto gli inseguitori a provocare un tamponamento per il quale vengono
seminati. Sì, infatti il film ha una notevole capacità di tensione e di spettacolarità, insomma è un film molto ben riuscito. Mi è capitato in questi giorni, ancora, anche se non ho terminato di vederlo, di vedere l'ultimo film di Schlesinger, che era Innocent, che pure vuole essere un thriller ambientato nel mondo nazista, ma almeno da quel po' che ho visto non ha minimamente le capacità registiche e visionarie di questo maratoneta, insomma, comunque un film relativamente recente, di una ventina di anni fa.
Fai pure 30.
Sì, forse, sì, comunque. In ogni caso si arriva rapidamente a una resa dei conti, perché a un certo punto Tom, diciamo, questo timido ma coraggioso, diciamo, studente, riesce comunque a rimettersi sulle tracce, diciamo, del nazista, avendo capito il gioco come andava, cioè capisce che pure gli scagnozzi che lo seguivano, che addirittura facevano parte del servizio segreto deviato, avevano interesse a farlo fuori per conto di questo, perché c'era questa complicità, perché si voleva che la situazione rimanesse così come sia questo settore segreto voleva, sia il criminale voleva, proprio per continuare questi traffici. E lui comunque riesce miracolosamente, si arma innanzitutto con questa ragazza, ed è qui viene un altro dato inquietante, appunto la ragazza gli indica una baita, diciamo, di montagna più o meno, insomma di collina di montagna, dove si rifugiano. Lui non ci vede chiaro e gli dice: perché mi hai portato qua? E infatti lei alla fine ammette che effettivamente all'appuntamento stanno per arrivare loro.
Anche se però poi non è completamente chiaro se le finalità del rapporto da lei instaurato con Tom siano semplicemente quelle che aveva subodorato, no, il fratello, ossia,
esatto,
l'ottenimento della famosa green card.
L'aveva messo in allarme dicendo che non era vera, perché gli aveva fatto delle domande tendenziose una volta che
lui l'aveva sbugiardata,
e lei aveva risposto anche sulla sua provenienza.
Però non si sa se sin dall'inizio lei fosse stata ingaggiata dall'organizzazione,
esatto,
oppure se
esatto,
semplicemente si è trovata suo malgrado a dover accettare.
Propendo più per questa seconda ipotesi. Cioè il film non è che lo spiega molto.
Ma non è fondamentale perché verificarlo.
Non è fondamentale, comunque lei si è trovata invischiata, diciamo, in questa situazione, magari pur cercando di salvare a suo modo quest'uomo, perché magari era legata comunque a quest'uomo, però doveva sottostare a degli ordini, insomma, e quindi sostanzialmente comunque lo porta lì a un appuntamento che poteva essere mortale.
Va detto che lui si era nel frattempo attrezzato, perché del padre aveva conservato la pistola, no? Con la
esatto,
quale si era suicidato.
Esatto, aveva conservato questa pistola come feticcio e al momento buono gli serve, perché diciamo ammazza uno degli scagnozzi, e riesce ad andarsene, però l'altro sopravvissuto, che poi era, si spacciava per grande amico del fratello, insomma in realtà era uno dei capi di questo servizio deviato, questo uccide la donna, lui ritorna indietro e uccide pure lui, insomma, quindi praticamente fa piazza pulita, insomma, probabilmente la donna, evidentemente, come tu dici giustamente, è in una situazione non chiara e comunque non era più affidabile neanche per il servizio segreto. Alla fine che succede? Succede che lui riesce comunque, essendosi fatto dire qual era la banca dove erano custoditi nella cassetta di sicurezza i diamanti di proprietà di questo gerarca.
Quindi sa dove andarlo a stanare.
Dove andarlo a stanare, lo aspetta in una via di Manhattan, che peraltro è la 47esima strada, dove ci sono tantissimi negozi ebraici.
Sì, le famose allora, botteghe di compro oro,
sì,
eccetera, eccetera.
Di compro oro,
tipo Banco dei Pegni anche.
Sì, anche di diamanti. E lì lui prova a farsi valutare uno degli oggetti che aveva, diciamo. E però la cosa appunto inquietante, lui vede un numero di matricola scritto sul polso di uno.
Di un commesso dell'orificeria, certo.
Dell'orificeria. E questo capisce, lo guarda e gli sembra di ricordarlo. Se ne va frettolosamente, per strada una donna lo riconosce proprio, si mette a urlare a cercare di inseguirlo, lui fa finta di niente.
Seminando talmente il panico in questa strada che alla fine lei purtroppo viene investita da una macchina,
ma un'altra persona lo riconosce, e dopo poche decine di metri, e lui, avendo una specie di coltellino che scattava nel polso, cioè che era pronto sempre all'uso, gli taglia la gola a questo qui e continua nella folla a scappare. Nel frattempo però Tom si è messo sulle sue tracce, lo raggiunge al Central Park, in una specie di bacino idrico si incontrano e lì c'è la resa dei conti. Perché Tom non vorrebbe ucciderlo, vorrebbe farsi consegnare, diciamo, i diamanti e denunciarlo e portarlo, insomma, davanti a un tribunale. Però l'altro ovviamente non è assolutamente d'accordo, allora Tom cosa fa? Fa in modo, gli getta tutti i diamanti dentro la discarica. Quindi questo
sì, inizialmente dice tranne quelli che riesce ad inghiottire, gli altri vanno tutti persi.
Lui prova a inghiottirne uno, ma insomma effettivamente ci rinuncia. Dopodiché, quando getta questi diamanti, lui perde l'equilibrio cercando di inseguirli, di prendere quelli che poteva, e cade per le scale e praticamente poi alla fine, insomma, rimane ucciso
dalla stessa lama con la quale si faceva giustizia da solo.
Sì, che si faceva giustizia e che era collegata appunto al suo vestiario, insomma.
Sì, era un bracciale che indossava appositamente, con una specie di serramani, così.
Esatto. E quindi il film termina con un'immagine in cui lui, turbato, sempre più solo, poverino, insomma, corre,
riprende il viale,
si riprende a correre per Central Park, insomma sopravvissuto, quindi, però insomma salvo, ecco, questa è la cosa essenziale, e ha sventato un'organizzazione, insomma, sia di servizi segreti che di criminali nazisti collegati. Allora, il film, ripeto, non approfondisce assolutamente una tematica che invece era interessante, per esempio i flashback sul padre, sulle motivazioni del suicidio, su questo maccartismo sono appena accennate, quindi forse lì anche negli anni 70 era un argomento abbastanza tabù in America, non si era mai fatto bene i conti con il maccartismo. Per arrivare a un film che parlerà molto bene e con chiarezza del maccartismo bisognerà arrivare all'alba degli anni 2000 con Good Night, Good Luck, non so se te lo ricordi questo film. Che
certo, con George Clooney.
Con George Clooney.
Beh, c'era stato anche un bel film di Erwin Winkler con Robert De Niro, del quale adesso mi sfugge il titolo, che aveva affrontato l'argomento, parlava proprio di uno sceneggiatore.
Sì, hai ragione, sì, con De Niro, che adesso anche a me sfugge il titolo.
E adesso lo andiamo a rimediare.
Sì. Quindi qualche cosa, però c'era stata sempre una certa reticenza, comunque fino a metà degli anni 70 questa reticenza ancora c'era. E questo film, forse sarà che pure Schlesinger è inglese, non ha approfondito più di tanto, anche se adottato da Hollywood dopo Un uomo da marciapiede, che fu il suo più grande successo, però insomma probabilmente della storia americana sapeva fino a un certo punto. Quindi questi accenni sono superficiali, non si capisce bene il ruolo del fratello, effettivamente è una figura estremamente ambigua, poco chiarita, anche le psicologie dei personaggi secondo me non sono ben chiarite, anche la stessa ragazza rimane nell'ombra, cioè. Però il film funziona perché è veramente un film di grande tensione, di grande, se vogliamo, capacità visionaria, in queste, soprattutto queste
è fotografato molto bene, sì.
Fotografato molto bene, tra l'altro fu forse il primo film, se non erro, comunque uno dei primi in cui viene utilizzata la Steadicam, cioè la famosa cinepresa che ha degli ammortizzatori,
viene indossata dal cameraman,
sì, viene portata dal cameraman allacciata alla cintura, che può addirittura correre.
Beh, poi diciamo che la versione più diciamo perfezionata, sì, venne usata poi da Kubrick in Shining, no? Ti ricordi? C'è la scena del labirinto.
Sì. E comunque una grande conquista la Steadicam, perché consentiva una regia molto più mobile, più capace, più agevole pure, insomma. Comunque questo fu forse il primo, se non erro, film, comunque uno dei primissimi film in cui viene utilizzata questa macchina da presa movente. E per il resto non direi che c'è più molto da dire, no? Cioè le interpretazioni sono tutte quante rigorose, sono tutti, c'è un cast di attori ovviamente formidabile, però bisogna dire che i grandi film di Schlesinger, perché Schlesinger è un grande regista, Schlesinger viene dal free cinema inglese, è stato il grande regista di Darling, che fotografava la Londra di metà degli anni 60, l'arrampicatrice sociale, e Julie Christie peraltro. Poi il film di più grande successo che lo consacra è Un uomo da marciapiede. Aveva fatto anche un buon film che però non vidi, Via dalla pazza folla, di cui parlò abbastanza bene la critica, però che era una specie di mattone che durava, non so, 3 o 4 ore.
Ovviamente parlando di L'uomo da marciapiede va detto che insomma in questo film il maratoneta ritrova
Dustin
Hoffman, certo.
Sì, ritrova Dustin Hoffman,
si ritrova insomma già un sodalizio, sì, abbastanza importante
consolidato, cioè. E comunque già nell'uomo da marciapiede Hoffman era un attore che si era fatto le ossa, era già,
sì, diciamo che io ho avuto qualche perplessità quando sono andato a vedere l'età che aveva Dustin Hoffman, che fa qui l'universitario, ma insomma sarebbe un universitario abbastanza fuori corso, perché aveva quasi 40 anni.
Questo, tra le polemiche che ci furono tra produzione e regista, furono che ma questo ragazzo è troppo grande per fare il ruolo di un ragazzo universitario, no? Però alla fine si decise, a parte che Hoffman, che all'inizio era stato scartato, ottenne proprio, protestò vivacemente, e questa prova la volle fare.
Beh, poi in effetti anche questo fisico un po' minutino lo aiuta, insomma sembra, sì, sempre un eterno, sì, ragazzino, no?
Esatto. Quindi sì, ci furono polemiche, però alla fine Schlesinger si convinse, insomma, che chi meglio di Hoffman, con la maschera di Hoffman, no?
certo,
poteva anche fare, diciamo, tenere questo ruolo di un ragazzo fondamentalmente spaurito.
Un antieroe per eccellenza.
Un antieroe per eccellenza, però che è eccellente la sua recitazione.
Anche il suo, diciamo, riscatto nel nome del padre, no?
Nel nome del padre, esatto.
Tra l'altro ricordo che a proposito dello Schlesinger britannico, noi parlammo a suo tempo di Domenica Maledetta Domenica.
Bellissimo Domenica Maledetta Domenica, assolutamente sì. E quello qui... fu, diciamo, Schlesinger dopo La Marciapiede girò ancora in Inghilterra e questo fu uno dei film più belli degli anni 70 girato a Londra.
Certo.
E parlammo, ed è un film veramente memorabile se ci ricordiamo bene.
Poi ricordo anche un bel film, tra l'altro reso celebre dalla colonna sonora di David Bowie con Pat Metheny, che era il gioco del falco, con due giovani attori che erano Timothy Hutton e Sean Penn, insomma un film di spionaggio.
Sì, quello pure era un buon film, indubbiamente.
E poi il caso ha voluto che lo stesso Laurence Olivier, poco dopo la parte, insomma proprio sembrava fatta per lui, del criminale nazista del Maratoneta, fece un film in cui l'approfondimento del tema dei criminali nazisti rifugiati in America Latina ebbe più spazio, che forse ricorderai, era I ragazzi venuti dal Brasile.
Venuti dal Brasile, sì, infatti, però pure un film abbastanza importante.
Il film invece che ti dicevo che vede appunto... oddio, l'avevo trovato.
Quello a cui ti riferivi sul maccartismo?
Sì, si chiama Indiziato di reato, Guilty by Suspicion.
Ah, okay. Sì, sì. No, non l'ho visto.
Con Robert De Niro, sì.
Vabbè, lo andiamo a recuperare.
Tanto ci avremo tempo, sì, noi non ci corre dietro nessuno.
Assolutamente sì.
Allora, caro Marcello, sono le 14:29, penso che per quello che riguarda il racconto della trama del film possiamo considerarla esaurita. E io ricordo che siete su radiocittaperta.it che, come spesso accade, fa aprire la bottega del forno dalla rubrica Visti in prima visione, in cui il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci racconta, analizza e recensisce un film di 50 anni fa. Questo Il Maratoneta di John Schlesinger è un film per l'appunto del 1976 che Marcello ebbe l'opportunità di vedere sul grande schermo e, come ci diceva poc'anzi, in questo caso fa tutta la differenza del mondo una visione sul grande schermo.
Sì.
E in questa rubrica ci ricorda i tempi che furono attraverso il racconto di dove, la testimonianza di dove ebbe l'opportunità di assistere a questa proiezione.
Sì. Allora, io lo vidi in un cinema di cui purtroppo non ricordo il nome, ma ricordo perfettamente bene l'ubicazione.
Magari ti posso essere d'aiuto.
Può darsi che tu te lo ricordi. C'era un cinema proprio vicinissimo a Via di Bravetta.
Ah no, io quella zona io arrivavo a malapena al Gregory, però non saprei dirti altro.
No, c'era un bel cinema, infatti un altro peccato che sia chiuso ormai forse da 40 anni. Comunque c'era un bel cinema che era, purtroppo il nome proprio non me lo ricordo, che era in una traversa di Via di Bravetta. E mentre adesso qui in questa zona è rimasto solo il cinema Alhambra. Che
sì,
era il vecchio Splendid, per intenderci. E c'erano tanti cinema a Roma e io lo vidi in questo cinema a Bravetta, che ovviamente è soppresso da tempo, diciamo,
da immemorare. Vabbè, insomma, questo testimonia anche di come purtroppo il passare dei mesi e degli anni comporta anche di perdersi per strada qualcosa. Chi magari potesse aiutarci e magari si ricorda il nome di questo cinema, magari può scriverci al 340-197-4468.
Sì, ho provato a ricordare, per esempio, se fosse Aldebaran, ma non era quello, mentre per esempio Abadan me lo ricordo bene perché era addirittura a Monte Spaccato, sempre nella zona dell'Aurelio, diciamo, ma in una zona molto, molto più periferica. C'erano tanti film, pure in periferia, tantissimi. Cioè ogni quartiere aveva il suo cinema e ormai si è perso la notte dei tempi.
Io ricordo per esempio...
Era un altro mondo.
Parlando di quelle parti, non so se era l'Astor che esisteva.
L'Astor, sì, certo, assolutamente.
Dalle parti tue. Va bene, insomma, chi potrà aiutarci nella, nella memoria di Marcello?
Bravetta, gli sarò grato.
Bene, bene. Mentre invece un ultimo passaggio che praticamente conclude la nostra rubrica per oggi dedicata al cinema di 50 anni fa è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, beh, io ho pensato bene, insomma, non vado oltre le 3.5.
Concordo, concordo. Sì. Diciamo che la spettacolarità delle scene sì. Copre abbondantemente qualche, diciamo, buco di sceneggiatura.
C'è anche una tendenza, insomma, per esempio ho sentito un commento di Antonio Monda, che è uno dei critici più importanti che abbiamo, e che è vissuto molto tempo a New York. Lui lo considera uno dei film della vita, probabilmente avrà vissuto in quel periodo.
Beh, magari già solo il fatto di rivedere dei luoghi a lui cari.
Che, a lui cari, però ecco, io non lo considererei un film della vita.
Vabbè,
diciamo,
comunque,
film più che buono.
È bello che ci siano persone così affezionate a questo film, proprio perché ci aiutano,
certo.
Ci aiutano a, come dire, a valorizzare proprio la... la finalità di questa rubrica, cioè il fatto di portare il cinema nel luogo deputato alla visione e riportarlo dove e quando è possibile. Io per esempio ho salutato con particolare piacere la, come dire, la decisione di programmare in cinema di alta qualità la riedizione in 4K di Barry Lyndon, ed è un peccato,
certo,
che ne abbiamo
certo.
già parlato, perché sarebbe stata un'ottima scusa per andarlo a vedere,
in
sala, certo.
Assolutamente sì.
Allora, come dicevamo, intanto un paio di precisazioni. Il doppiaggio è parte, come dire, rilevante di questo film, e va dato merito sia a Giancarlo Giannini, che
sì.
presta la voce a Dustin Hoffman,
sì.
che anche a un grande Luigi Vannucchi, ricorderete tutti,
certo.
un attore di grande rilievo, Luigi Vannucchi, che invece interpreta il fratello. Ma la cosa che mi incuriosì parecchio è che, e che infatti sono andato a ricercare, la voce della ragazza, insomma, della...
Sì. Di Marte Keller.
Di Marte Keller è quella, tu Marcello sicuramente la ricorderai, di Solvi Stubing, che diventò
sì.
famosa per essere la bionda della birra Peroni.
Sì, sì, la ragazza spot, famosa, la ragazza della birra.
Che è stata 70, praticamente
sì.
il sogno erotico
sì.
per tanti adolescenti
sì,
degli anni 60, e che qui in questo caso
sì.
presta...
60-70, sì.
Certo,
sì.
certo. E poi insomma c'è anche... Glauco Mauri, che purtroppo ci ha lasciato di recente, che presta la voce a Lorenzo Olivier.
A Lorenzo Olivier, che peraltro per questa interpretazione fu anche premiato.
Certo, certo.
Quindi come miglior attore non protagonista.
Ricordiamo che tra i film di cui ci siamo già occupati, le cui musiche sono curate da Michael Small, sembra quasi come un abbonato alla rubrica Visti in prima visione, perché per esempio una squillo per l'ispettore Clute, Bersaglio di notte, Detective Harper acqua alla gola, e questo Maratoneta, insomma, chi vuole, andando a cercare nella rubrica dedicata alle recensioni dei film del sito di Radio Città Aperta, può trovare parecchio materiale costruito negli anni da Marcello e dal sottoscritto riguardo il cinema di 50 anni fa, nel quale appunto ritrovare tanti film curati a livello musicale da Michael Mann, che appunto farà da chiusura alla chiacchierata con Marcello, con il quale appunto ci diamo appuntamento la prossima settimana, e lo saluto con le musiche di Michael Small che fanno parte dei titoli di coda di questo Maratoneta. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
Thank you. radiocittaperta.it, la tua radio online.